Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, 19 Tammuz, 25 luglio. E, allora, come ben sapete, questa lezione è la lezione di Chassidut e Haftarah, Parashah e Haftarah. Allora, visto che ci sono stati problemi di connessione, altro che non entriamo, dunque purtroppo stasera dovrà essere più breve. Però vediamo quello che riusciamo a fare. Ciao Nini, carissima, e Boker Tov a te, stavolta non Laila Tov, ma Boker Tov.
Poche
Buonasera
trova a tutte.
a te, Erev Tov a noi. E allora, prima, veramente come tutti i giorni, e in questi giorni in particolare, che siamo in piena guerra e non dimentichiamolo. Due, abbiamo ancora gli ostaggi, purtroppo, e fin troppi. Tre, siamo nelle 3 settimane ben a Mezzarim, e dunque chi più ne ha più ne metta di Tzedakah, e dunque mettiamo Leilui Nishmat Kol HaNirzachim al Kiddush Hashem, Tehiyeh Nishmatam Tzurura B'Tzoror HaChayim, Yehi Zikram Baruch, Nishmatam B'Gezei Merumim, Lirfua Shlema Mushlemet Shel Kol HaChayalim, Shel Kol HaPtsuim, Shel Kol HaChatufim Shachzeru Lebetam Echad Echad, Briim Begufam Ubenafsham, Refua Shlema Mushlemet Imi Morati Rachel Bat Aziza, Lenechamadina Bat Para, le Hanna bat Fine Bala Yoshua, le Rivka Nechama bat Lea, le Pole Varea Gidea Menkin Yerazon, e Bezrat Hashem, Geula Pratit, Geula Klalit, e Pia Donenu Moreno Varabenu Melech HaMashiach Lona Baed, e Pia Donenu Varabenu Melech HaMashiach Lona Baed, e Pia Donenu Moreno Varabenu Melech HaMashiach Lona Baed. Ovviamente chi non ha messo ancora, o chi ha già messo, chi frem le Tushia, mettiamo Pamaim, i flaim le tushia per noi, per i nostri cari, li scuti. Ok. E da qua veramente chi più ne ha più ne metta. Ciao carissima, anche a te benvenuta. Allora, io partirei stasera con Chassidut. Allora, Chassidut vuol dire, sono tanti concetti molto importanti, molto profondi. Noi studiamo nel corso della mattina tutti i giorni il Tania, non sempre, però il tempo che abbiamo è quello, è limitato, dunque pubblicità, c'è cioè, domenica sera la lezione di mio fratello, e, però io anche mi piace riprendere concetti appunto che durante la settimana, in questi giorni, perché noi siamo nel Share Food dunque non abbiamo sempre appunto la mattina il tempo di soffermarci su concetti molto molto importanti. Allora, ecco, giovedì riprendo un attimino qualche concetto, ecco, anche a Hayamushka a proposito,
Ciao
quando parliamo di
a
Chassidut,
tutti.
arriva Mushka, ciao carissima,
Ciao.
moglie del Rebbe, in questo caso di Shneur Zalman.
Sì.
Allora, ecco, Shneur Zalman, e l'ho appena visto davanti ai miei occhi. Rabbi Shneur Zalman afferma che la Torah ha la sua sorgente nell'attributo infinito di chesed, di grazia e benevolenza. Guarda la frase che mi è venuta davanti, ok? Che non era quello previsto, ma ho detto mi è venuta davanti e abbiamo parlato di Shneur Zalman, dovevo leggerla. Allora, noi invece questi giorni stiamo parlando della Teshuvah. Giorni, allora, sia per il Chitat, sia, come dicevo e ripeto, siamo ben a Mezzarim, nelle fatidiche 3 settimane fino a Tisha B'Av, da Shiva Sar B'Tammuz, dove più tzedakah, più tfilah, più tshuva possibile per ognuno di noi. Allora, e stiamo studiando appunto questo concetto di teshuva, di tashuv hei, dunque secondo lo Zohar, secondo la Kabbalah, come viene spiegato questo concetto di tornare ad Hashem. Dunque, la fonte della forza creativa è l'infinito, chiamato col nome ineffabile, cioè il tetragramma Yud Kevav Kei, che è formato appunto da 4 lettere. Yud Kei, perché non si può dire Hei quando si legge, dice il nome del tetragramma, ma sarebbe ovviamente la Hei, Yud Kei e Vav Kei. Allora, queste lettere in realtà descrivono la discesa dell'infinito nel mondo corporeo. Partiamo dalla Yud. La Yud è un punto, ok? Tac, Yud. Che cosa simbolizza? Simbolizza la saggezza originaria. Dunque, se vogliamo dire il intellettuale. dunque l'inizio del processo, dunque la prima rivelazione. Poi abbiamo, dopo la Yud, abbiamo la prima Hei, ne abbiamo due di Hei, vedremo la differenza tra di. La prima Hei, che per la sua forma appunto si estende in ampiezza, a differenza dalla Yud il punto, rappresenta la Binah, l'intelligenza, la comprensione e ancora più precisamente lo svilupparsi di questo primo germoglio del pensiero, partito appunto dalla Yud, in tutti i dettagli, in tutte le ramificazioni, dunque l'espansione. Poi passiamo alla Vav. La Vav, che per la sua forma dunque si estende verso il basso, no? La Vav, e rappresenta appunto la discesa della luce nei mondi inferiori, in quelli che appaiono, attenzione, separati dall'infinito, niente separato da Hashem dall'infinito, ma ecco perché usiamo il termine di proposito appaio. Poi arriviamo alla E finale, che ancora significa espansione e ampiezza, ma che è la forza creativa che agisce e si manifesta nel mondo creato. Dunque, per effetto della colpa, di cui parliamo, dunque delle colpe, dei peccati, perché dobbiamo fare questa teshuvah, far tornare la Hei? Allora, dunque, per l'effetto della colpa, pardon, si verifica una dislocazione, se vogliamo dire, della Hei, dunque una diversione, una trasformazione della forza creativa, di questo potere vivificante, che si indirizzano verso le deprecabili tendenze al male. Dunque questo concetto di Tashuv Hei, Teshuvah, Tashuv Hei, ritorno della Hei, tanto nel senso elementare di ripudio del male, quanto nel senso più elevato, quello di vera unità, dunque tornare alla Hei, tornare alla fonte, tornare a Kadosh Baruch Hu, che rappresenta i due tipi di Teshuvah. Uno, il ritorno, tanto dell'una quanto dell'altra Hei, dunque entrambi le Hei, al proprio rispettivo stato di unità. Perché abbiamo detto che la colpa forma una dislocazione, ok? Dunque bisogna ritornare nel senso di riunire queste Hei. E sempre basandoci sullo Zohar, sulla Kabbalah, la divisione della parola Teshuvah in due, dunque Teshuv Hei, considerando la lettera finale come una parola indipendente, dunque Tashuv e Hei, e Hei dunque come una parola. E adesso noi in questi giorni appunto in particolare, ma nel Tanya in genere, no, parliamo appunto della Teshuvah, come abbiamo visto adesso, di questo ritorno della Hei, e parliamo anche molto ovviamente sempre dei mondi, questi mondi, un attimo, eccola, salutiamo, si sta connettendo così. La connessione. Ciao carissima, Bruhabba.
Ciao.
Allora, siamo nelle tre settimane, intanto siamo 3x3, 9, tre volte Chazakah, Baruch Hashem. Hashem dia forza a tutte noi, a tutta Israele. Allora, i mondi, i quattro mondi, parlando della Kabbalah, della Hasidut, stanno ad indicare stati e esistenze a differenti distanze da Kadosh Baruch Hu, e sono dotati appunto a seconda della loro distanza di una sempre decrescente coscienza dell'infinitezza e della presenza di Kadosh Baruch Hu. Allora, partiamo dagli ultimi tre mondi, ok? Briah, Yetzirah e Asiyah, ossia mondo della creazione, della formazione e dell'azione, che corrispondono come manifestazioni dell'anima rispettivamente al pensiero, parola e azione. Il pensiero, come ben sappiamo, è interiore e forma un'unità con colui che pensa, è un tutt'uno con il pensatore. La parola invece si manifesta intermittentemente e dunque diretta verso l'esterno, verso gli altri. Poi l'azione si proietta ancora più lontano da colui che agisce, perché le opere compiute continuano a esistere indipendentemente dalla persona che le ha attuate. Dunque, su ciascuno di questi piani, o mondi appunto, ci sono degli esseri, ad esempio le anime prima di abitare in un corpo e dopo averlo lasciato, dunque alla morte. E inoltre abbiamo anche quello che comunemente noi chiamiamo gli angeli, i malachim, che abbiamo visto, vediamo anche molto nella Torah, che sono esseri spirituali con limitazioni spirituali, per esempio caratteristiche intellettuali e emotive che li definiscono e li circoscrivono. Quando per esempio in Ishaya, al capitolo 6, Pasuk 3, e lo diciamo ogni giorno nella tfilah, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem, cosa indica questo triplice Kadosh, santo? Indica l'inverso degli angeli che pronunciano ogni giorno, che noi ricordiamo, indica il diverso modo di afferrare la pura essenza di HaKadosh Baruch Hu, come anche le brachot che precedono lo Shema della mattina. Dunque, guarda, comprensione, quello che è definito il creatore, cioè HaKadosh Baruch Hu, sono superiori ai mortali. Dunque, in termini di possibilità, di volontà, però, l'uomo è superiore. Perché loro sono esseri circoscritti e predestinati. L'uomo, invece, può scegliere e svilupparsi. Dunque, tutti gli esseri, anche gli esseri spirituali più elevati, hanno la loro origine in una sfera meno elevata dell'uomo. Dunque, noi sempre quando pensiamo agli angeli, a questi esseri, no, divini, chiamiamoli così, pensiamo a delle forze che molto più superiori noi. In realtà no, in realtà noi abbiamo una superiorità rispetto agli angeli. Allora, abbiamo parlato di pensiero, parola e azione. Dunque, il parlare presuppone l'esistenza di qualche altro essere, oltre a colui che parla, ovviamente. Dunque la parola è una comunicazione diretta a un altro e serve ovviamente a rivelargli qualcosa. Il pensiero di per sé non si manifesta, può essere anche isolato, cioè non c'è bisogno di nessun altro per pensare. E le espressioni di volontà, dunque la frase della Torah che dice: e Hashem disse ci sia luce, no? Volontà di Dio che ci sia. Dunque, tutte queste affermazioni della Torah in merito alla creazione, alla parola divina, suggeriscono l'idea dell'esistenza, da quel momento in poi, di un'altra entità. Dunque, dell'universo creato come qualcosa che in apparenza è indipendente e ancora una volta in apparenza. Dunque, la forza creativa agisce tramite la parola. La parola ha necessariamente una funzione limitatrice nei confronti del pensiero, ovviamente, e le manifesta all'ascoltatore, ma non si può in alcun modo comunicare tramite il pensiero. Nello studio che precede la parola, si può formulare in modo succinto e rapido un pensiero che poi potrà essere espresso con lunghi discorsi. Dunque, le lettere, che a volte si usa il termine parola, a volte si usa il termine lettere, sono degli strumenti che sono racchiusi in dimensioni limitate e derivano dalla parola e hanno in sé le sue caratteristiche. Ok? Adesso, l'ultimo punto, ecco, ciao carissima Ruhaba. Allora, intanto saluto quelle che si aggregano. Allora, un ultimo punto dei concetti cabalistici di stasera, prima di vedere la parasha, sempre secondo la Chassidut. Allora, torniamo a quello che viene definito nella Kabbalah i mondi occulti. Allora, abbiamo mondi occulti e mondi manifesti. I mondi occulti sono quelli uniti a Kadosh Baruch Hu, totalmente. Dunque non hanno un'esistenza separata, se vogliamo dire, da Kadosh Baruch Hu, come i pesci che non possono vivere fuori dall'acqua, dunque dal loro elemento vitale che è l'acqua. Dunque i mondi manifesti sembrano ancora una volta apparentemente esistere indipendentemente dal creatore. E tornando, concludendo per oggi, con la Yud e la prima Hei del nome di Hashem, che che indicano l'intelletto, che è interiore e unito a colui che pensa. Ecco perché queste lettere sono in relazione ai mondi occulti nascosti. La Vav invece, l'ultima He, sono l'estensione invece di questo processo iniziato nella prima lettera e stanno in relazione con quello che viene definito la parola, dunque la separazione, dunque questi mondi rivelati. Questi, dunque, quello che vedremo, abbiamo visto e vedremo in questi giorni nel Tanya, concetti che però appunto non nel testo, ma che sono un ausilio appunto per capire questi concetti che studiamo in questi giorni nel Tanya a proposito della Teshuva. Detto ciò, passiamo alla Parashah e spero, non so, oddio, non so se faccio in tempo per la Parashah, però vabbè. Comunque andiamo alla Parashah. E allora, parlando appunto, rimanendo nel tema della Teshuva, in questa Parashah, capitolo 26, passuk 11, abbiamo questo passuk che è molto, molto esplicito a proposito dei figli di Korach e dice: Uvne Korach nometu. Dunque abbiamo tutto l'episodio che abbiamo visto due Parashot fa di Korach che viene inghiottito con tutta la sua famiglia nella terra, ma attenzione, qui in questa Parashah ci viene ricordato che i figli di Korach però non morirono. Quando dunque abbiamo l'albero genealogico della tribù di Levi, allora nel appunto capitolo 26, Passuk 58, per essere precisi, allora arriviamo alla famiglia di Cora, che infatti, come tutti sapete, era cugino primo di Moshe Rabbeinu. E la domanda che Rebbe pone dice: com'è possibile che la famiglia di Cora dunque è esistita, visto che, come scritto nella Parasha di Korah, sia lui che tutti i suoi figli, tutti i suoi possedimenti, che era multimiliardario in termini moderni, furono inghiottiti dalla terra. E la Torah risponde, ma non lì nella Parasha di Korah, ma in questa Parasha, e ricordando Datan e Aviran che appunto si erano aggregate a questa disputa, precisa, capitolo 26, passo 11, che i figli di Korach loro in realtà rimasero in vita. E Rashi cosa ci spiega? Riportando il trattato di Megillah 14a, il trattato di Sanedrin 110, 1 e il Midrash Tanhuma, dice che cosa? Che in realtà quando questa disputa è partita dal padre, no, da Korach, dunque scoppiata, allora loro hanno sostenuto animatamente il padre. Ma quando però a un certo punto, diciamo, nel cuore hanno avuto questi pensieri di Teshuvah, cioè questo risveglio, e dunque, visto che era una cosa nascosta, era solo nel cuore, nel recondo nel cuore, allora anche la loro salvezza era nascosta, dunque, nella terra, perché sì, sono stati inghiottiti, ma in questa terra non sono arrivati fino al Geinom, ma Hashem ha dato loro uno spazio dove hanno vissuto, sopravvissuto. Se la loro tshuva fosse stata palese, dichiarata, allora non sarebbero stati inghiottiti dalla terra. Ma visto che era qualcosa che era solo, appunto, mi ha detto, nel cuore, ecco perché sì, sono stati inghiottiti, però il fatto di aver avuto questo pensiero di tshuva di ritorno ha fatto sì che sono stati risparmiati. Dunque, questo concetto che vediamo molto, midah keneged midah, no? Decine di volte nella Torah. E dunque vengono, come abbiamo detto, risparmiati. Ma in realtà questo che cosa esprime, dice il Rebbe? Questo esprime la forza, la potenza della Teshuva. Visto che come abbiamo detto all'inizio, non solo si sono aggregati al padre, ma non solo hanno sostenuto il padre, ma come dice qui Rebbe, erano tra gli ideatori di questa disputa. E dunque non solo hanno peccato loro, ma hanno addirittura fatto peccare, perché questo, come sappiamo, è molto più grave, perché un conto uno che pecca, e l'abbiamo anche visto in questa parasha, a proposito delle figlie di Tzlofad, che hanno voluto ben precisare, nostro padre è mancato per il suo peccato. Dunque non era un peccato suo, non ha fatto peccare altri, non ha portato a peccare altri, che appunto ci tenevano a precisare, perché in effetti quando uno causa ad altri di peccare è ovviamente molto più grave. E qui è sì il caso dei figli di Korach. Dunque, anche quando hanno fatto Tshuva, e in più che Tshuva hanno fatto davanti a tutti, al popolo, ci pentiamo, gravissimo quello che abbiamo fatto, Hashem perdonaci, scusate a Mistre. No, era solo nel cuore. E comunque, e malgrado ciò, questo Irur Tshuva, come viene definito, ha fatto sì che siano risparmiati dalla morte. E non solo, dopo sono usciti vivi da questa terra dove erano infatti coperti, e di più ancora, in Bamidbar 16:7, cosa vediamo? Che da loro discenderà Shmuel HaNavi, che a livello spirituale, come Mosè e Aaron messi insieme, non solo 24 mishmarot di Keunah, e nel libro di Teilim, come riportato nella Gemara di Baba Batra 16:1, e nel Teilim 87 e tanti altri, che abbiamo addirittura dei salmi, perché non, allora, chi non lo sa, uno pensa, i salmi sono di David Amele, sì, la maggior parte dei salmi sono di David Amele, attribuiti a David Amele, ma ci sono salmi attribuiti ad Amarishon, a Moshe Rabbeinu e ai figli di Korah. Dunque, per capire questo Irur Tshuva, che non era una Tshuva un po' come si direbbe, come Dio comanda, come avrebbe dovuto essere, nel senso pubblica, dichiarata, ma solo nel cuore, già ha fatto sì che uno sono stati risparmiati dalla morte, due che sono Hashem gli ha dato nitbatzer lahem makom gavoa, come appunto riporta Rashi, da loro discende Shmuel HaNavi, e 24 mishmarot di Keuna, salmi di Teilim a loro nome, e tutto questo grazie a un hirur teshuva. Dunque, cosa impariamo? Che il Calvachome, se loro che hanno veramente commesso un peccato, si può dire veramente capitale, nel portare altri a peccare, e il peccato stesso era gravissimo comunque, sono stati risparmiati e arrivati a dei livelli spirituali altissimi, tanto di più noi nella nostra generazione, dopo che tante generazioni di ebrei hanno sacrificato la loro vita solo per il fatto di essere ebrei. Vedi Shoah, vedi 17 ottobre, ieri era 17, 10 e 7, per essere più attuali ancora, tutto solo per il fatto di essere ebrei, dunque per Kiddush Hashem totale. Dunque, di sicuro, come riporta il Rambam in Maimonide, nelle Ilchot Teshuvah, appunto al capitolo 7, alla H5, So Israel la So Tshuva, alla fine, Bezrat Hashem, tutti noi faremo Tshuva, Umiyad Heningalim, e immediatamente Hashem ci libererà da questa ultima atroce Galut, nella Galut Geulah Amitit Veashlemah. E approfitto ancora qualche minuto che non mi. E vabbè, allora. E voglio un attimo, e allora, ovviamente, anche in questa parasha, come in tutte le parashot, abbiamo concetti. Va bene, veramente vorrei condividere con voi tutto quello che ho studiato, perché però avrei bisogno di 4-5 ore, non ne abbiamo, ma magari un giorno con Mashiach presto non avremo niente da fare che studiare Torah tutti insieme la mattina e la sera. Che bel sogno che si avveri presto. Allora, nelle Shabbatot, appunto Ben HaMetzarim, nelle quali ci troviamo adesso, che vengono definite Tlatta De Pur Anutta. Dunque, tratta vuol dire tre, e infatti abbiamo iniziato, adesso siamo di più, però abbiamo iniziato con 9, dunque 3 per 3, no? Dunque, queste 3 settimane di Pur Anut, e la prima settimana dove leggiamo l'Aftarah dell'inizio del libro di Irmia, dove si parla di Irmia Navi, come Hashem gli ha dato, l'ha indirizzato per, diciamo, adempiere alla sua missione di Navi, di profeta, Navi Ahurban, profetizzare la distruzione. Era un periodo molto tremendo per il popolo ebraico, un periodo dove l'idolatria era molto in voga, anzi, fin troppo. E lo scopo, diciamo, no, la missione più esattamente di Eliyahu era di risvegliare il popolo alla Teshuvah, a proposito. Era molto titubante Irmia HaNavi, però è stato molto incoraggiato da Kadosh Baruch Hu stesso, e gli ha detto: prima ancora che ti ho creato, dunque che eri ancora un feto nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, ti ho riconosciuto in quanto Navi, dice Hashem a Irmia, e ti ho santificato, tikdashtiha, prima ancora di uscire dal grembo della madre, e ti ho santificato per essere un profeta per i popoli che ho dato. E lì però cosa risponde? Irmia dice: Na'ara nochi, vuol dire sono giovane, sono impreparato. E HaKadosh Baruch Hu invece lo rafforza, dice: Al tira mitnehem, kitcha ani latzilcha, non aver paura, perché io sono con te e ti salverò. E in realtà, perché è molto importante allora ricordare Irmia e la sua missione? Perché in realtà ogni anima di ogni ebreo in ogni generazione ha, come allora Irmia, una missione. Dunque, la discesa della Neshama dalla sua fonte divina suprema in questo mondo infimo, limitato, è uguale a questa discesa di Tlatta De Pur Anuta, comunque di queste 3 settimane. Di questo servizio, questo lavoro molto arduo in questa realtà dell'esilio. L'anima, giustamente, comincia a tremare, e come veramente ad avere paura, ad aver timore e dirsi: ma com'è che posso colmare la mia missione quando ho tutto il mondo contro? E qui Hashem mi risponde: Bettere Metzarcha, prima ancora di averti creato, Yedatiha, cioè ti conosco, Da'at Chochma Bina Edat, ok? Al Da'at è la conoscenza più profonda, più intima. Dunque Hashem cosa dice? Io, te anima, ti ho conosciuta, perché infatti, come riportato all'inizio del secondo Perek del Tanya, che Chelek Elokam Imal Mamash, ogni anima di ogni ebreo è parte di Hashem stesso. Dunque, quando Hashem dice: io ti ho conosciuto, ma è nel vero senso, cioè non solo ti ho conosciuto, tu sei parte di me, dell'infinito. Dunque, non avere timore, perché appunto nella sua fonte ogni anima si trova al di sopra di tutto quello che è il mondo e l'esilio. E non solo, ti ho santificato, come ha detto Irmiau, prima ancora che tu uscissi dal grembo della madre. Cioè, infatti, noi, ne è riportato nel Talmud Masechet Nidah 30b, che prima che ogni ebreo o ebrea nasca, nei 9 mesi, Melamdimo tocco la Torah Kula. Gli si insegna tutta la Torah. E questo segno che abbiamo, come tante di voi conoscete e sapete, è questo l'angelo che ci dà questo colpo per dimenticare tutto, e dopo dobbiamo acquisirlo noi da soli con i nostri sforzi. Dunque dice, prima ancora che sei uscito dal grembo, io ti ho dato tutta la Torah, ti ho santificato. Però l'ebreo può continuare a dire, come ha detto Irmia, Na'ar Onochi. Sì, è vero che mi è stata data tutta la Torah, però esternamente io sono come un ragazzo, nel senso non ho l'esperienza, la forza. Sì, forse mi posso occupare di tutto quello che è la spiritualità, l'anima, dunque non avere timore verso tutto quello che è il mondo e i suoi limiti, però da qui essere Navila Goim, profeta per tutti i popoli, cioè purificare il Goi, purificare quello che appunto rappresenta il corpo materiale, fisico, dunque quest'anima animale, vitale animale, e tutto il mondo, qui è già un altro discorso. Al che anche qui risponde Hashem e dice non aver timore perché sono con te. Dunque non solo che, come abbiamo detto prima, nell'anima di ogni ebreo si trova Chelek Elokam Iman Mamash, e non solo che hai la forza della Torah che hai studiato in questi 9 mesi che eri nel grembo, ma anche dopo, una volta che l'anima subentra nel corpo, in questo mondo qui infimo, durante uno dei periodi più terribili, che sono il periodo dell'esilio nel quale ci troviamo in pieno, Hashem dà le forze, forze superiori, uniche, di modo che possiamo, uno sia uomini che donne, e possiamo attuare la nostra personale missione. E continua e conclude, Akadosh Baruch Hu dice non avere paura di loro, e perché l'ebreo può pensare, ok, va bene, allora io attuo la mia missione, ho la forza di Hashem, la forza della Torah, però il mondo circostante è un attimo, un conto io, un conto anche tutto il mondo circostante. Allora dice Hashem che il mondo deve essere anche parte dell'interesse dell'individuo, in questo caso dell'ebreo ovviamente, perché se vuole assicurarsi e proteggersi piuttosto da tutto, da tutte le influenze negative del mondo, l'unico metodo è lui influenzare positivamente l'entourage e fare sì che penetri la Kedushah, la santità, la divinità in tutto il suo entourage. E tramite questo tipo di servizio di Hashem, allora si merita e meriteremo che Eliyahu HaNavi, e come vediamo nel Targum Yonatan di Uziel, e nel Raya Mehemna, e tanto altro, ne faccio tutta la lista, che Pinchas o Eliyahu. Noi siamo nella parasha di Pinchas, stiamo concludendo con l'Haftarah, e come appunto è riportato che Eliyahu HaNavi era la Neshama di Pinchas. E prima abbiamo parlato degli angeli, vi ricordate? Pinchas, infatti, quando è andato in missione, Yoshua l'ha mandato in missione con Caleb, ed erano i due esploratori, i due spie. A un certo punto, secondo dei Mefarshim, si parla al singolare, ma erano in due, come mai si parla al singolare? Perché appunto gli ha detto che Pinchas era come un angelo ed era trasparente, nel senso era, non si vedeva. Dunque Pinchas e Eliyahu, infatti Eliyahu, come sappiamo, è salito uno dei pochi esseri umani che è salito al cielo con il corpo, e lui è quello che viene in tutte le Brit Milot, quello che anche nella Seder di tutti gli ebrei del mondo, è quello che di fatto ci annuncerà la redenzione ultima con l'avvento di Mashiach, che presto Be'ezrat Hashem. Allora, in realtà avevo preparato anche un altro punto, però sono al limite, stanno arrivando tutti qui per la preghiera, Baruch Hashem però ce l'abbiamo fatta, e prima cosa anche volevo augurarvi in primis un bellissimo Shabbat a tutte, Shabbat Imiris Okur, Foa Krovalavo, e che Hashem porti, aspetti che adesso mi vedo, sì, porti la Geulah, la Refuah, la Hatzlacha e la Geulah soprattutto a tutto Am Israel, e come abbiamo detto tutti i nomi che abbiamo ricordato prima, e di cui in particolare Shluchar Bani Trachel Bat Aziza e Rivka Nechama Bat Lea, Ibria Bechole Varea Vekitea, di Gufa Benafsha, Amen Keni Razzon, li trovo nel tempio dove ha pregato per decenni, lei e suo marito che continua a pregare, e che la forza della Tfilah, della Torah, della Tzedakah, della Frashat Halalieri possano portarle Riut et Tana, Arichut Yamim, e ogni bene per tutto Misrael, Amen Keni Razzon.